passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Anche tu, Parenzo, la canzone direi dell'anno, Culi Nudi by Pier Moscagiuro, l'amico di Rosy Mauro. Sì, lo so che non puoi parlare perché sei nel torpedone, ma a me non me ne frega niente.
Non posso più di tanto, diciamo, esprimermi come
non
vorrei.
Me ne frega niente, voglio il casino là all'interno del torpedone, voglio che la gente ti impicchi, ti faccia scendere in mezzo all'autostrada. Sentiamo Culi Nudi intanto.
Culi.
I patti non si rispettano, loro di noi. Siamo rimasti tutti a culi nudi.
Siamo rimasti tutti a culi nudi. Beh, canzone profetica per quello che riguarda alcuni dirigenti della Lega, però,
È veramente come Battiato questo amico della signora Mauro.
Noi abbiamo detto amico, altre persone nelle intercettazioni lo chiamano l'amante,
il poliziotto,
il gigolò, sì. A me sinceramente se sta insieme a Rosy Mauro francamente non me ne frega nulla. Sì, secondo le indagini la Lega avrebbe contribuito, cioè noi no, i soldi pubblici transitati dalla Lega avrebbe contribuito a pagare per la signora Mauro e per il suo amico anche diploma e laurea
in Svizzera.
Sì, non lo so, non me ne frega niente, in Svizzera, in Italia uguale.
Beh, insomma.
Rosy Mauro, qualcuno dice, non era necessario scomodare le inchieste sui soldi per capire che come vicepresidente del Senato, insomma, no?
Non c'è dubbio su questo.
Sentiamo il suo impazzimento alla fine del dicembre del 2010 in aula, ve lo ricordate quando sbroccò a un certo punto?
Perse un casino pazzesco.
Sì, perse la testa, disse approvato questo, approvato, no, respinto con i commessi che cercavano di fermarla.
Proseguiamo nelle votazioni. 6.304 è inammissibile, 6.305 è inammissibile, 6.306 è inammissibile, 6.307 è parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato.
A un certo punto la fermarono perché era indemoniata. Vabbè, ma oggi c'è solo l'imbarazzo della scelta, c'è già un ospite graditissimo qui alla Zanzara che aspetta.
Molto bene.
E a proposito di questa canzone, il signor Moscagiuro, fu intervistato Pier Moscagiuro.
Ma è meridionale per giunta, mi pare.
Ma
no?
Perché che vuol dire che è meridionale? Sì, l'origine mi sembra meridionale, come quasi tu, come una buona parte di dirigenti della Lega, peraltro.
Appunto.
Intervistato, come mai fu intervistato dagli amici di Radio Padania? Come mai? Per quale miracolo? Certo, non perché la sua canzone era entrata nella hit, come dire, no? E per gentile concessione, intercessione anzi della signora Mauro. E allora sentiamo il nostro Ortelli. È giusto dare una mano a chi ha talento, Ortelli mio?
Ma è giusto dare una mano a chi ha voglia di fare, è giusto dare una mano a qualcuno che ha anche del talento e mette del mondo.
Sì,
questa
infatti
è una cosa importante. Se non noi chi? Se non lo facciamo noi chi?
Grazie.
Quindi in questo caso è anche normale farlo.
E certo, se non lo fate voi chi? Uno potrebbe rispondere. Giusto, voi lo potete fare, amico mio.
Beh, anche perché è un talento, qui si sente subito.
Allora, però, una delle frasi del giorno è questa, pronunciata sempre a Radio Padania da Leo Siegel. Leo Siegel è un personaggio che è in causa, credo, anche con Gad Lerner. Per
no, quale... l'ha vinta la causa con Gad.
L'ha vinta lui, Siegel?
La vita Gad Lerner, ovviamente.
Ma non mi ricordo, comunque non ce ne frega niente. Leo Siegel è un personaggio piuttosto fumantino.
Naso adunco, un insulto vergognoso.
Vabbè, comunque è un personaggio piuttosto fumantino che risponde in questo modo agli attacchi, secondo lui, che sarebbero stati fatti nei confronti di Renzo Bossi. Sentite, perché è una difesa piuttosto curiosa. Leo Siegel, sentite.
A me va anche bene che venga messo nel mirino
una persona del nostro movimento, non va bene, ma ci può stare. Ma la stessa gente che poi sta facendo diventare un idolo un debosciato come Balotelli, che viene presentato come possibile icona della nazionale italiana ai campionati europei, parlo di quelli del tricolore, dell'Inno di Mamele, eccetera, eccetera, se c'è un debosciato e Balotelli, quindi un Balotelli può diventare addirittura così l'immagine dello sport di questo paese, diciamo l'icona, mentre Renzo Bossi, che penso sia più o meno coetaneo, è la quintessenza del male. No, evidentemente c'è qualche cosa che stona.
Ma cosa c'entra Balotelli, signor Siegel, conduttore di Radio Padania, nonché militante leghista, consigliere comunale tanti anni, Balotelli? Poi un'altra cosa,
prova del palloncino, caro Siegel, prova del palloncino prima di andare in onda.
Togliere via Togliatti e fare un monumento a Bossi. Siegel, non ce la faccio, sentiamo.
A Umberto Bossi e a tutta la Lega dobbiamo fargli un monumento in tutte le città, magari togliere la via Testata Togliatti o qualche altro galantuomo e mettere qualche cosa in Testata la Lega.
Bene, con noi all'800240024 in diretta su TGCO24 Giampiero Mughini, buonasera.
Beh, che onore, scusate ma sono senza parole dopo aver sentito questo Leo Siegel di cui ignoravo l'esistenza. Sono senza parole.
Lo so, Giampiero, te l'ho messo.
Dovete dare un'ora buona per riprendermi.
Leo Siegel, tra l'altro, non è un personaggio così minore nel mondo del leghismo milanese, perché è stato consigliere comunale a Milano. E è un personaggio con una certa anzianità, dei capelli biondi piuttosto bianchi piuttosto fluenti, ma questo non vuol dire nulla.
Sai, nella vita ho avuto da interessarmi di cose un po', insomma. Ecco, non ho mai dedicato un solo minuto a Leo Siegel e dubito che ne dedicherò in avvenire.
Allora scusa, perdonaci moltissimo per avere fatto sentire alle tue orecchie questo signore.
Quando ci vuole, scusami, ci vuole, purtroppo carta canta.
Però
è una carta che fa paura.
Chi attacca Renzo difende il debosciato Balotelli, che poi non capisco il nesso vorrei capire il nesso.
No, ma sai, non c'è da capire, si tratta evidentemente in molti casi di gente che un compito della quinta elementare non lo supererebbe. In quinta elementare già devi cominciare a connettere soggetto, predicato e complemento. Qui ci troviamo dinanzi a un personale, non dirò politico, ma un personale pubblico che non connette il soggetto, il predicato e il complemento.
Poi anche questa cosa di togliere la via Togliatti e di fare un monumento.
Ma ragazzi, però non si può permettere, per l'appunto, a qualsiasi cabarettista di pronunciare sproloqui sulla storia italiana, perché sai, il punto poi è questo, che oggi qualsiasi cabarettista di centro, di destra,
la democrazia,
di sinistra, di una qualsiasi delle sottoculture schiamazzanti pronuncia sentenze sulla storia d'Italia.
Purtroppo è la democrazia, però, Giampiero, anche a me
sì, la democrazia guarda, se iniziamo un discorso sulla democrazia vorrei che tu mi dessi 2 o 3 ore di tempo, quindi lasciamo tra parentesi la democrazia.
Allora, tra le notizie di oggi vanno dette anche alcune cose. Allora, Roberto Libertà, terzo genito della stirpe Bossi, ha detto: viviamo in questo paese di merda. Per commentare l'inchiesta ha detto: sono schifato, a dir poco, purtroppo viviamo in questo paese di merda. Ora, magari si riferisce, non credo, al suo stesso circondario, alle persone che lo circondano, ma non credo. Cioè, sarebbe l'Italia un paese di merda perché si fanno le inchieste su cui è schifato il signor Roberto Libertà. Renzo Bossi, uscendo da consigliere regionale della Lombardia, ha intascato anche un'indennità di 40.000 euro. Questa è una notizia che è uscita oggi, cioè, ma naturalmente no, la cosa non riguarda solo Renzo Bossi, cioè chiunque se ne va o finisce un mandato incassa una buona uscita.
Però, perdonami se ti interrompo, è importante sottolineare che questa legge non è una legge ad persona.
No, infatti, ho detto, non riguarda
ad persona, ma a favore di Renzo Bossi, ma è una delle tante leggi che la gang dei partiti ha fatto a favore dei propri membri, perché qui ci troviamo dinanzi, non fraintendetemi, però una gang.
Non è una cosa ad personam per Renzo Bossi, cioè chiunque esce dal consiglio regionale della Lombardia, avvocato, non avvocato, plebeo, proletario, eccetera, prende una buona...
Il contributo che ha dato alla democrazia, per usare i termini usati poc'anzi, per il suo contributo viene premiato con 40.000 euro di buonuscita.
Fa schifo,
che
lo so,
di solito uno ce li ha dopo una carriera professionale, eccetera, non so.
Qui dopo due anni, in questo caso meno di due anni, come consigliere regionale della Lombardia, ripeto, non riguarda Renzo Bossi, chiunque fosse uscito adesso avrebbe preso 40.000 euro per aver fatto due anni.
Ne prenderà probabilmente
120,
di più,
120,
perché mi pare 100. Che ha avuto una carriera più lunga, perché questo è il personale pubblico di cui stiamo parlando.
Senti Giampiero, ci credi che i partiti vogliono riformare la legge sul finanziamento? Io nemmeno un po', al massimo metteranno qualche controllo.
Ma sai, il punto non è che riformare, il punto è che la quota, quanto sono? 500 milioni?
Sì.
La portiamo alla metà. Stiamo abbassando le pensioni, stiamo aumentando le tasse, non abbiamo i soldi di far funzionare la Biblioteca Nazionale e disseminiamo euro alle mini formazioni o alle grandi formazioni per dare quale contributo alla democrazia, perdonate.
Cancellare, io sono dell'idea di cancellare il contributo.
Io non ho nessuna difficoltà, oltretutto c'era stato un referendum che era andato in questa direzione, qualcuno naturalmente ti obietterà, ma a questo punto per fare politica devi essere
miliardario,
sì,
ma è un'obiezione secondo me senza senso. Adesso c'è il traffico, perché in molti paesi esiste una minima quota di finanziamento pubblico che deve essere poi giustificato con le pezze, che non sono quelle al sedere, ma sono le pezze giustificative, non quelle che venivano portate per finte, per far intascare i soldi alla famiglia di Bossi, e poi c'è uno deve andare in giro a procurarsi denari dei privati, naturalmente in maniera trasparente. Traffico. Canta con me, Parenzo. Culi
nudi.
Non puoi parlare dentro il torpedone. Voglio che combatti stasera, voglio farti litigare con qualcuno del torpedone, eh? Il torpedone Siena Roma. Ma prenditi l'autista, spendi un po' di soldi, fattura per andare da Siena a Roma. Prenditi uno, quanto ti costerà? 150 euro, 200 euro, poi fatturi, fai la fatturina, metti in conto spese.
Ma io voglio stare a contatto.
Fatti
col
spiegare
popolo,
da Giampiero come si fa poi a fare la fatturina, lui che ne fa abbastanza, è oberato da queste cose. Vabbè, comunque
ragazzi, non ci sono più soldi neppure di che avere le pagate le note spese, ma di che stiamo parlando?
Vabbè, ho capito, però
Giampiero, quanto male stai che ora c'è la dichiarazione dei redditi?
Vabbè, che c'è la dichiarazione dei redditi è tra un po',
tra un po' c'è, appunto, quanto male stai? Io sto già malissimo.
Lui sta malissimo ogni mese in realtà, ma come tutti noi che facciamo le note, le fatture, le cose. Vabbè, comunque, che vi devo far ascoltare? Ah sì, la discussione intorno alla questione all'autista di Renzo Bossi. Perché qualcuno dice, il giornale, per esempio, e Daniela Santanchè che vi facciamo ascoltare. C'è la coppia Sallusti-Santanchè, dicono: lui è un infame, quello che ha parlato. Quello che ha registrato Renzo Bossi, il suo autista, è quello da condannare. Sentiamo.
Mi fa ugualmente, direi proprio un senso di fastidio, ma di schifo, quell'autista che abbiamo visto, perché io da madre immagino un autista, una persona di fiducia che non si capisce perché filmi per fare che cosa? Per ricattare.
Possibile che sia un rigurgito morale?
Beh, devo dire la verità, questa mattina ad Agorà, devo dire una cosa, all'inizio mi ha sorpreso questa cosa, però pensandoci bene, io non utilizzerei mai la parola mi ha fatto schifo, però perché uno, se vede qualcosa di losco, filma e poi lo dà a un giornale?
Cioè,
uno filma quella roba lì, va da Bossi, va da oppure dice allo stesso Renzo Bossi: ma che stai facendo? Perché ti devo dare i soldi?
Bisogna di una prova, peraltro.
No, intanto è uscita la notizia che Bossi va a Bergamo. Giampiero, che ne pensi di questa cosa?
Ma
in effetti come comportamento non è il più naturale possibile, ma ormai trattandosi di gang,
sì,
è evidente che ciascuno si premunisce contro gli altri. L'unica giustificazione è questa: questo autista temeva che lo rimproverassero di portarsi via dei quattrini per uso, esatto, e consumo, e si è difeso conoscendo i suoi polli, si è difeso adducendo una prova visiva. Ormai del resto, sai, viviamo in un'epoca, fossimo stati al tempo del nazismo, quando hanno fatto la riunione in cui hanno deciso la politica dell'annientamento totale dell'Olocausto, degli ebrei, dopodiché li avremo sui telefonini tutti, sai, ormai la storia si fa su Facebook, quella roba lì.
Sì, c'è anche da dire che bisogna vedere, spero di no, che magari il giornale, cioè Oggi, spero di no, ha pagato qualcosa a questo signore per il video. Allora la storia assumerebbe tutta un'altra.
Beh, se mi consenti, io lavoro nei giornali, ho lavorato nei giornali per molti decenni, onestamente non c'era farabutto che non venisse pagato,
sì, ma infatti,
per raccontare le sue farabuttaggini.
No, ma infatti non dico che sarebbe sbagliato, però certamente il comportamento di questo signore magari si può...
Beh, sai, è difficile pensare che questo signore abbia agito in nome dei valori della Costituzione.
Ah, ecco, questo mi sembra francamente difficile. Senti, invece, non ti stupisce...
Che altro strumento aveva? Sarebbe stata la sua parola contro quella del super capo senatore Umberto Bossi, no? Che ha sempre difeso il figlio fino all'altro giorno. Quindi il metodo non sarà dei migliori. Dopodiché c'è anche la paura di un autista, un dipendente qualunque.
Bah, non mi sembra la voce e la faccia, non mi sembra una persona impaurita.
Senti, ha filmato come l'imprenditore che filma quando gli danno la mazzetta.
Bah, volevo chiedere a Mughino un'altra cosa, ma spendere dei quattrini, peraltro nostri, ripeto per la centesima volta, questi soldi vanno ai partiti, ma non sono dei partiti, sono nostri. Allora, per comprarsi dei pezzi di carta, lauree, che effetto ti fa questa cosa?
Cioè, ma che domanda mi fai, Giuseppe? Ma che domanda mi fai? Innanzitutto ti confesso che se a me lo avessero detto,
sì,
sai, io sono un figlio della Prima Repubblica, quindi ero abituato al personale politico della Prima Repubblica, ero abituato ai tesorieri della Prima Repubblica. Citaristi, il tesoriere della Democrazia Cristiana, che gli hanno fatto, non mi ricordo se 70 processi, e non è venuto fuori che un euro lo avesse messo nella sua tasca. Ero abituato al tesoriere Pasquale Balsamo del Partito Socialista Italiano, che è morto di crepacuore per i problemi del PSI. Ma avessero detto un giorno che c'era un tesoriere che aveva innanzitutto l'aspetto, perché l'aspetto, Lombroso qualche ragione ce l'aveva, l'aspetto fisico conta talvolta.
E dunque Belsito che aspetto ha?
Insomma, non esattamente di un poeta, ma tu mi dirai perché un tesoriere deve essere un poeta. No, certo, però tra un poeta e Belsito ci sono varie gradazioni. Però poi a leggere che quelli si sono comprati il diploma, c'è la cosa più inutile della terra. È ben noto che con i diplomi, io con la mia laurea mi ci sono pulito le scarpe.
Anch'io con la mia.
E allora che questi si comprino, forse quello non poteva andare, senza il diploma non gli davano lo stipendio di consigliere regionale in Lombardia, sto parlando della Lombardia,
certo.
della regione la più avanzata d'Italia e tra le più avanzate d'Europa, la Lombardia, i cui consiglieri regionali sono inquisiti, quanti sono? 10 su 60?
Mamma mia! Devo chiudere, ciao Gian Piero! Un abbraccio, giornale radio. Siamo qui, eccoci, la Zanzara. Parenzo, sei ancora in viaggio? Alza la voce.
On the road.
La voce, ti voglio battagliero stasera, alza la voce. alzala la voce, litiga. Cioè tu vorresti fare una zanzara senza essere vivo, non ho capito.
No, sono vivissimo.
No, ma non sei vivo, non fai polemiche perché non puoi parlare, ma ti rendi conto o no in che condizione mi metti?
Posso fare tutte le polemiche, per esempio c'è una signora qui al mio fianco che sta leggendo un articolo, ma fai?
Ma me ne frego, ma devi fare polemiche.
E sono Cruciani che dice che devo parlare a voce alta perché siamo in diretta, però non volevo disturbarla. Posso passare allo secondo?
No.
Aspetta che è un'esclusiva.
Sì.
Pronto.
Signora, mi scusi, il signor Parenzo collegato con il torpedone, ma se alzasse un po' la voce, perché dopo l'ultima volta è piuttosto prudente, le dà fastidio?
No, cioè, per questo motivo no.
No, è per lavoro, capito? Per motivi, appunto, di lavoro.
Beh, prego.
Dunque, può alzare tranquillamente la voce.
Grazie,
signora. Buona lettura, buona lettura.
Grazie.
In diretta dal torpedone, Siena.
Sì. No, ho detto subito, la signora in verità è stata un'amica di Bossi, no? Di Renzo Bossi. Lei lo ha conosciuto di persona, no?
No.
Come?
No.
Ecco, l'ha conosciuto e dice che nel corso della serata ci porterà anche delle testimonianze.
Benissimo.
È un'amica.
Sei autorizzato ad alzare la voce comunque, mi sembra, no? Mi sembra che sia autorizzato ad alzare la voce. Intanto avete sentito dal giornale radio che Rosy Mauro ha deciso di non dimettersi. E vuole dare battaglia in Senato. Non vedo perché dovrei dimettermi. Sentiamo.
Se non lo vede è grave.
E non si vuole dimettere, che vuoi fare? D'altra parte non è nemmeno indagata, non è indagata, non è accusata in maniera esplicita dal punto di vista formale. Se con la ramazza, dici, con la scopa, il magico mondo del TG3, alza la voce, se no mi incazzo, dobbiamo arrivare fino alle 21. Il magico mondo del TG3 a Mediaset.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
Torna l'allarme sul debito spagnolo e italiano e lo spread tocca di nuovo quota 400. Affonda la borsa di Milano, meno 5%. Stamane le dimissioni ufficiali di Renzo Bossi, giallo su quelle di Rosy Mauro. Sale la pressione della base, va via anche il segretario di Varese. Maroni è il primo atto delle pulizie di primavera, ma non basta. Fra poco il raduno di Bergamo, il triunvirato decide, parlerà solo Bobo. La Tanzania rifiutò la proposta di investire più di 4 milioni di euro targati Lega. Non era un affare, trasparente. Sui conti del Carroccio indagano anche Genova e Bologna. Anche la rinoplastica per l'ultimo genito di Bossi, tra le spese finanziate con i rimborsi elettorali e prestigiose lauree estere un po' per tutti. I partiti della maggioranza promettono per domani le nuove norme sui soldi dei partiti. I magistrati della Corte dei Conti, pronti a fare i controlli. E in Siria continua la repressione violenta del regime, nonostante Damasco si sia impegnata con l'ONU a ritirare le truppe dalle città.
Memphis dorme tra le luci, presto si sveglierà. Elvis guarda l'orizzonte, l'alba che nasce, è chiaro d'Oriente. 1, 2, 3, 4, tutto è calmo, dove è andato Dio?
È sempre Mosca Giuro, sempre Mosca Giuro in azione. Dal CD, promosso tempo fa a Radio Padania. E bisogna dire una cosa, Rosy Mauro sostiene di non avere mai preso un soldo e che le donazioni sono state fatte non a lei personalmente ma al sindacato. Io infatti sulla questione del sindacato francamente non ho mai discusso del sindacato, perché se avesse dato dei soldi al sindacato qual è il problema? Cioè è un'iniziativa discutibile quanto volete, però è un'attività politica, per cui se i soldi sono stati dati al sindacato, il SIMPA, e sono stati utilizzati per creare questo sindacato, nulla questio secondo me, cioè, sono dei soldi utilizzati.
Si può far sorridere, però
sì, resta sempre il difetto di origine di rimborsi elettorali poi utilizzati per altre cose, ma questa è un'altra questione. Certo, deve chiarire, ma lei dice di non avere mai preso un soldo, sulla questione delle lauree, dei diplomi per lei e per il suo amico che sentite cantare allegramente dal suo CD promosso a Radio Padania. Sì.
Il problema è tutto del movimento.
movimento, cioè sono i primi, sono i leghisti che vogliono la testa della signora Mauro.
Sì, questo una parte.
Cioè, la questione è politica, non solo giudiziaria.
Ma beh, chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto?
È tutta politica.
Ma chi l'ha detto che non è politica, scusa?
No, da un punto di vista, perché ovviamente qui in Italia si aspetta sempre che arrivi un tribunale, un PM per affrontare poi la questione politica. Sì, questa pantomima che stanno mettendo in piedi, per cui domani urgentissimo norme sul finanziamento pubblico.
Questa è una pantomima, sì, una pantomima.
Ma dov'erano tutti? Dov'erano mentre mangiavano?
No, dov'erano fino a poco tempo fa, o dov'erano quando approvavano tutti gli stessi che adesso vogliono riformare le leggi sui partiti? Sono gli stessi che hanno approvato questa mangiatoia continua. Sono gli stessi. Adesso in realtà non vogliono modificare la cosa di un euro, vorrebbero mettere delle regole di controllo, più regole di controllo che si trasformeranno come al solito nel nulla. La Corte dei Conti, figuriamoci un po', la Corte dei Conti.
Ma
smettiamola,
la Corte dei Conti.
Ma che la Corte, dopo anni, magari si scopre che ci sono delle cose fatte dopo anni e anni dopo. Dai, su, ma una cosa patetica, dai. L'unico modo vero è bloccare questa tranche da 100 milioni che arriverà fra poco del rimborso del 2008.
Ridurli, sicuro.
Prima cosa. E poi no, ridurli, azzerarli. Questi azzerarli, poi si vede, si discute, si fa un'altra legge forse, altrimenti come dice oggi giustamente Lanfranco Pace ad Agorà, come diceva questa mattina, editorialista, giornalista del Foglio, andateveli a cercare i quattrini, andateveli a cercare dai privati
e vediamo,
pazienza, non è che fare politica sia obbligatorio, e vediamo se qualcuno ve li dà.
La politica in maniera trasparente e democratica deve essere finanziata, perché altrimenti non c'è la democrazia.
Ma chi lo dice?
Ma dove sta scritto?
Perché Barack Obama che cosa ha? In miliardari.
E non ha i finanziamenti Barack Obama.
E me li va a cercare. Mandateveli a cercare. Bussate porta a porta a cercare i 50 euro. E vediamo chi ve li dà.
Però facciamo.
Sì, dai padroni.
Facciamo.
O da Wall Street,
ma vai Barack anche Obama. Da Carlo da Benedetti, allora, però, forse qualcosa ti dà.
Ma Ferrero, ma
Carlo
ricordo...
De Benedetti, qualcosa ti dà.
No,
è finito il tempo in cui i padroni erano tutti a destra e i proletari tutti.
Ricordo un dato però rispetto a quanto diceva Chiara Geloni.
Andateveli a cercare, vediamo se qualcuno ve li dà i soldi. Andateveli a cercare. Noi non li vogliamo più tirare fuori questi qua. I soldi, 50 euro, non li vogliamo più tirare fuori. Questi quattrini per i partiti, avete capito o no? Basta col finanziamento pubblico, basta.
E poi che succede?
Ma non me ne frega niente, certamente non diminuisce la democrazia, su. Non smettiamolo di dire stupidaggini. Questa cosa qua che ma che problema? Non si pone nessun problema. No, i soldi di adesso, ha ragione Adinolfi, servono solo per mantenere in piedi inutili apparati e cricche di potere, solo a questo servono i soldi del finanziamento pubblico. Solo a questo. Sì, sempre in Italia quando uno non ha voglia di fare nulla, facciamo una legge nuova, sempre le solite cose, facciamo una legge. Adesso tutti quanti dicono facciamo una legge sui partiti, poi facciamo una legge sulla trasparenza dei bilanci, sempre leggi, eliminiamo quelle che ci sono, eliminiamo il finanziamento come volevano i referendum passati.
Però, scusami, ma certo, ma un conto è spendere i soldi del finanziamento pubblico per Radio Radicale ad esempio,
ma cosa c'entra? Cosa
un
c'entra?
Conto è spendere i soldi del finanziamento pubblico per comprarsi una laurea, cioè sono, sì, non si può buttare tutto in banca,
ma non sto dicendo
improvvisamente aboliamo tutti improvvisamente.
Ma come aboliamo tutto? Ma l'hanno voluto, ma non ho capito, a te quello che qualche volta conviene quello che approvano i cittadini, qualche volta non ti conviene.
No, ma io sono
c'è stato un referendum, basta, i soldi del finanziamento pubblico vanno aboliti, vanno tagliati, punto e basta. Almeno questa tranche di adesso abbiano la cortesia di non ritirarla. Decreto immediato per questo, non ritirate quest'altra tranche. Ma siccome tutto serve a mantenere in piedi un apparato inutile, aumentato in maniera esponenziale negli ultimi anni, centrale e locale, questo non lo faranno mai.
Beh, è un modo schizofrenico di affrontare.
Carlo da Pavia, 800 24 00 24. Carlo da Pavia.
Eccoci qua, buonasera.
Sì.
Buonasera, faccio autodenuncia, sto telefonando mentre guido, ma non mi posso fermare perché sto andando a Bergamo e non voglio arrivare in ritardo. Ma a Lughini.
Lei va a Bergamo a vedere, a sentire Maroni e Bossi, perché parlerà anche Bossi.
farà quello che potrà Bossi, ma può fare poco, ma
poi non si capisce perché non si capisce perché deve parlare anche Bossi, comunque vabbè.
Che sia zitto Bossi, vabbè. Niente, no, volevo rivolgermi a Mughini perché visto che vuol far tanto il simpaticone e cercare di ridicolizzare tutti quelli della Lega che vabbè,
no, veramente non ha ridicolizzato, non è che ha ridicolizzato tutti quelli della Lega. Se l'è presa con scusi,
tra l'altro è calabrese. Però
Carlo, mi ascolta o no? Allora, se l'è presa soprattutto con un signore che si chiama Leo Siegel, il quale su Radio Padania, che peraltro Mughini non conosceva, ha detto che chi attacca Renzo difende il debosciato Balotelli, ha detto che bisogna togliere via Togliatti e fare un monumento a Bossi. Poi se l'è presa anche con un ascoltatore, sentiamo, Leo Siegel.
Sì, buongiorno, io volevo aderire a quello che avete detto prima per quanto riguarda la via monumento Umberto Bossi, potevamo cominciare a raccogliere qualche soldo, tanto ce ne avete mangiati così tanti, altro che Roma ladrona.
Bravo, ecco, tu sei un bel esempio di imbecillità. Stimo anche il fondaiolo comunista per bene, ma gli imbecilli non li sopporto. E mi dispiace che in una regione come la Lombardia, dove la sanità è al primo posto, è un esempio per tutti. Ci sono.
Vabbè, Carlo, cosa voleva dirci?
Volevo dire che ha poco da ridicolizzare perché di Mughini non se ne sente abbastanza. Lui
vabbè, senta, io non la
nella storia per gli occhiali da pagliaccio che mette.
Va bene, lei pensa agli occhiali, pensi alle cose della Lega, non agli occhiali da pagliaccio di Mughini, eh? Pensi agli affari della Lega. Grazie, Giancarlo da Monza, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani, buonasera. Allora, intanto bravissimo, il finanziamento ai partiti va abolito. Comunque, il problema sa perché i leghisti sparano quelle, stavo dicendo una parolaccia, quelle sciocchezze, come si chiama il conduttore della Padania? Come si chiama?
Il
conduttore della Radio Padania, come si
ma
chiama?
Non lo so, non mi ricordo, Ortelli.
Quello che ha detto quelle stronzate di prima, scusi, come si chiama?
Quello è Siegel, Leo Siegel.
Ah, Siegel, ecco, Leo Siegel. Lo sa perché dicono queste cose i leghisti?
Perché?
Te lo spiego io in due parole. Lei lo capisce il milanese?
Ma più o meno.
Allora, glielo dico prima in milanese e dopo glielo dico in italiano.
Sì.
Alel suca pica. Allora, è il sole che picchia. Quando fanno quei raduni a Pontida con tutti quei secchi in testa, con le corna metalliche, il sole che picchia, gli cuoce il cervello.
Ah.
Dopo dicono quelle stronzate lì.
E come si dice quando uno ha il cervello cotto? Come si dice in milanese?
Il suca picca.
Ah, il suca picca.
Il sole che picchia.
Il sole che picchia. Un attimo. È il sole che picchia, ho capito. Borsa. Siamo qui 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. La Zanzara prosegue, caro Parenzo, con ascoltatori a gogo. C'è qualcosa da far ascoltare? Beh sì, insomma, Bossi che dice di Renzo era stanco di stare in regione, ma potete trovare delle scuse più degne? Era stanco, era già due mesi che mi diceva che era stanco di stare in regione, ma non è quello il motivo. Poi tutti quelli che esaltano la decisione di Renzo Bossi di dimettersi, no? Io vorrei dire una parolina su questa cosa qui. Ha fatto un gran gesto, non è nemmeno indagato, ma cosa vuol dire? Cioè è stato costretto a dimettersi perché sono venute fuori delle cose che riguardano l'utilizzazione di quattrini nostri e anche in parte di militanti leghisti per gli affari suoi. Non è che dice ha fatto un gran gesto, ma quale gran gesto? Di cosa gran gesto? Non lo capisco.
No, ma non c'è dubbio.
Bossi padre, ma io sembra divento pazzo quando qualcuno mi dice beh però lui si è dimesso. E allora? Ma cosa avrebbe dovuto fare quando viene fuori? A parte che si è dimesso dopo quelle immagini diffuse da oggi, magari aveva già in mente di farlo, in cui l'autista gli passa dei quattrini. Sentiamo.
Ma gliel'ha consigliato lei di dimettersi?
Era già almeno due o tre mesi che mi diceva che era stanco di stare in regione. Perché non si trovava.
Stanco di stare in regione, vabbè.
Ma infatti la cosa vergognosa sono le parole della Santanchè.
Perché? Che ha detto la Santanchè?
Siccome non c'è, non l'attacco.
Ma se ci fosse l'attaccherei, ma con una violenza inaudita.
Ma perché? Che ha detto la Santanchè? Scusa, spiegami.
Che la Santanchè che si è messa a difendere col nostro amico signor Sallusti.
No, ha detto, ha detto che una, un autista ecco, che filma il proprio cliente, ma perché bisogna fare l'elogio di questo autista? Spiegami perché.
Ma
ha denunciato cosa se l'ha data un giornale? Quale denuncia? Ma quale denuncia? Ma di quale denuncia parli?
Era nella condizione di aver paura.
Ma che paura? Ma quale paura? Ma non dire stupidaggini, ma non c'è nessuna paura. Ma quando mai?
La parola del trota e quella dell'autista, del giovane.
Senti, guarda, io non gli do dell'infame, come oggi titola il giornale, non me ne frega niente. Ma certamente non è un bel gesto, non è un gesto fatto, come ha detto Mughini prima, non è un gesto fatto in nome della democrazia, della trasparenza, eccetera. È un nome fatto nel proprio interesse. E poi vorrei vedere se c'è stato un corrispettivo.
Chi se ne frega? Che un ex deputato della Repubblica, si permetta di dire che non è un bel gesto, laddove viene portata alla conoscenza dell'opinione pubblica una ipotesi di reato.
Ma quale ipotesi di reato cosa? Che ipotesi di reato? Non è che passare dei soldi presi dalla sede della Lega è un'ipotesi di reato, ma di che parli?
Se è dimostrato che poi è
Vabbè, comunque abbiamo Nello da Reggio Emilia. Buonasera. Vada.
No, io volevo fare un intervento sul finanziamento pubblico dei partiti. Sì. Il problema, secondo me, sostanziale è che sono troppi soldi. Non so discutere se sono giusti o no. Ci deve essere il finanziamento per scopi elettorali. Bene, quelli che si spendono per scopi elettorali si prendono, il resto si posa.
Sì, ma quella era una scusa, Nello. Cioè, hanno messo rimborsi elettorali, in realtà vengono utilizzati per la vita di partito.
Infatti è questa seconda
Vengono utilizzati?
Chiaramente
guardi, ci sono una marea di proposte presentate in Parlamento, solo che naturalmente non fanno un passo in avanti, non hanno mai fatto un passo in avanti queste proposte di riformare, perché gli stessi partiti, poi magari per iniziativa dei singoli deputati si attivano varie cose, ma gli stessi partiti che hanno approvato queste cose qui oggi hanno scoperto che il finanziamento pubblico, dopo lo scandalo della Lega, dopo lo scandalo Lusi, forse non va, c'è qualcosa da fare. Ci crede lei che si riesce a fare una legge seria? No, non ci credo. Dunque vale...
ognuno si deve legiferare su se stesso, penso che sia molto
appunto
complicato.
Dunque vale la pena tagliare definitivamente la testa al toro, il finanziamento.
Sono molto, insomma, capisco che fare una legge su se stessi, non ci mettiamo nessuno di noi dalla parte degli infallibili. Chi deve fare una legge su se stesso sarà molto difficile.
Grazie. Marco da Novara, buonasera signor Marco.
Buonasera, complimenti, sì. Volevo solo dire una cosa, cioè, perché è difficile in questo momento qua dirle, cioè, allora, alla fine mi sembra che il trota Renzo,
sì,
Bossi,
sì,
fra tutti sia un fulgido esempio,
sì,
di come si debba comportare.
E perché, scusi?
Perché è stato uno che è stato accusato di qualcosetta senza essere veramente indagato, no? Ha,
sì,
preso la giacca e è andato a casa.
Sì.
Tanta gente invece non l'ha fatto, non ha le palle.
No, ma scusi, a me questa cosa
no,
qua...
scusami, no, abbi pazienza. Io voglio vedere gente come Rutelli, come Lusi, come Di Pietro, come... che so io, il capo dei democratici, come si chiama? Bersani?
Sì.
Cioè, che sono stati coinvolti...
Penati. Sì, ma non è un argomento questo qua, Marco, non è un argomento.
Non sono liberi, Cruciani, non sono liberi, bisogna avere le palle.
Marco.
Bisogna dire, me ne vado come ha fatto Renzo, quel povero pirla di Renzo Bo, scusimi,
No, ma lei può parlare liberamente, qui sì.
Poi ne parliamo. Sì,
guardi, io però non trovo nessuna nobiltà in quel gesto, francamente io guardo le cose sempre in maniera cinica, i gesti, le dimissioni in questo caso sono il frutto di un confronto col padre, sono il frutto di una scelta politica, perché altrimenti il movimento si ribellava, eccetera,
ecco,
eccetera, non c'è la nobiltà del gesto, le dimissioni, cioè,
a prendere a casa coi forconi,
per cui nessuno certamente non era obbligato a farlo, questo non c'è dubbio, perché formalmente non c'è un'indagine nei nei confronti di Renzo Bossi. Però guardi, quelli che esaltano dicendo un gesto per ridare dignità alle cose, guarda, io queste cose qua non ci credo mai. I motivi sono sempre molto più, giustamente molto più terra terra, nel senso più molto, c'è grande pragmatismo in queste scelte. Non, la base della Lega, l'elettorato della Lega non poteva più sopportare, la maggior parte dell'elettorato della Lega non poteva più sopportare il fatto che Renzo Bossi restasse consigliere regionale Lombardia, punto, per cui non si poteva fare altrimenti. Tra l'altro Rosy Mauro sta parlando a Porta e ha detto una cosa che ci deve far riflettere un po'. Ero asina a scuola, non mi ha mai neppure sfiorato l'idea di iscrivermi ad un'università in Svizzera o altrove, posso escluderlo anche per il mio caposcorta Paolo Moscagiuri. È un attacco mediatico senza precedenti contro di me, un attacco anche alla mia vita privata assurdo e inconcepibile. Cioè non ha mai preso, non ha mai pensato di prendere nessuna laurea, dunque probabilmente questi soldi non sono mai usciti, secondo quello che ci riferisce Rosy Mauro, per prendere la laurea. E noi ricordiamo che questa vicenda dei soldi viene raccontata dalla segretaria, da una delle segretarie di Bossi a varie intercettazioni e credo anche in alcuni interrogatori, se non sbaglio. Però poi bisogna anche provarle le cose, oltre che vederle raccontate sui giornali, perché altrimenti è tutta un'altra storia. Non, stiamo attenti. Comunque, non si dimette per adesso. È con noi una persona che conosce molto bene Renzo Bossi, perché è assessore allo sport alla Regione Lombardia, ha seguito la campagna di Renzo Bossi quando fu eletto alle regionali. Monica Rizzi, buonasera.
Buonasera a voi, buonasera, e condivido gran parte di quel che ho sentito con le mie orecchie in questa attesa.
Magari ha sentito gli ultimi tre minuti, non so se condivide.
No, ho sentito questa cosa del pragmatismo, della scelta per pragmatismo, ed è esattamente così.
Non è una scelta dunque per salvare l'onore della Lega, eccetera.
Assolutamente no, è una scelta per far sì anche, tra le altre cose, a parte il fatto che ha dimostrato, quello dobbiamo riconoscerlo, di non essere attaccato alla poltrona.
Ma questo però, scusi, questo significa?
Il pragmatismo che diceva lei prima è esattamente così, nei termini in cui ha anche liberato in qualche maniera suo padre da attacchi che derivavano dal fatto che Renzo è coinvolto in questa cosa.
Ma conosciamo veramente tanti anni che devo darti del tu. Tanti anni che ci conosciamo.
Sì, Parenzo, come al solito, sei in torpedone, non puoi sovrapporti alla voce di Monica Rizzi, dunque fai tu, decidi tu quando parlare, avanti, su.
Dico a Monica, detta anche Monique, come la chiamavo anni fa, che conosco da anni.
Chi è che parla?
È Parenzo.
Allora, David, ciao!
Ciao, cara. Te lo dico con il rispetto che ho perché ti conosco da anni.
Grazie.
Se non si fosse dimesso il giovane Bossi, i militanti di Pontida della Lega lo avrebbero preso a pedate nel culo, e lo sai bene.
Guarda, secondo me i militanti della Lega possono discutere, possono litigare, ma poi grazie a Dio i calci nel sedere non li ha mai dati, almeno in 24 anni che io sono in Lega. Fisici perlomeno.
Fisici, dici tu.
Esatto.
Dice lei.
Quello che voglio dire è che però condivido un ragionamento che ho sentito fra di voi un attimo fa riferito a Rosy Mauro, ma non per difendere Rosy Mauro, perché si sa difendere.
Cioè, secondo lei fa bene a non dimettersi?
No, io volevo dire una cosa, se posso.
Sì.
Perché io l'ho provato su di me. L'anno scorso partono due indagini che proprio 10 giorni fa viene comunicato al mio avvocato, che saranno chiuse con un nulla di fatto nei miei confronti. Vabbè, perché non c'era nulla.
Dobbiamo aspettare ancora la chiusura formale, no?
No, ma è già stata comunicata, è solo un invio di carte praticamente. E ho subito un attacco mediatico sul nulla, con due esposti, però io ero indagata.
Sì.
In questo momento stiamo parlando di persone non indagate e stiamo parlando di intercettazioni che io le ho lette un pochino sui generis, mi fa restare, perché se è vero, io premetto, io ho riconosciuto la faccia del signor Belsito quando l'ho visto sul giornale, non l'avevo mai visto in 24 anni di Lega.
Scusi, tra l'altro in un'intercettazione dice anche che Belsito avrebbe dato dei soldi a lei per la campagna elettorale di Renzo Bossi.
Ha detto a Renzo e davo il cash a Renzo e alla Rizzi per la campagna elettorale.
Vabbè, è la stessa
cosa. Una cosa da dire. E oltretutto parlava di 6.000 euro per una
casa. Ma è vero o no? Lei ha mai preso dei soldi?
Ma è matto, cioè non c'è cercato i soldi per me.
Ma tra l'altro prendere dei soldi per la campagna elettorale di Renzo Bossi o per la sua campagna elettorale che poi non ha fatto, non sarebbe stato assolutamente, non ci sarebbe stato niente di male, è la stessa cosa che fanno tutti.
Ma perché le spiego una cosa, come funziona, almeno in Lega. Giustamente io allora le due segreterie provinciali, perché non l'ho scelto di candidare Renzo Bossi a Brescia, le due segreterie di Brescia e della Val Camonica chiedono loro a Renzo Bossi di candidarsi.
Vabbè, comunque non è quello, non è che le segreterie chiedono a Bossi di candidarsi. Renzo Bossi si candida perché il padre e la famiglia ha voluto che si candidasse.
Si creda, perché io ero presente, per cui
sì,
non
ho capito, ma è una cosa formale quella che vi è avvenuta dopo. Non è che
io
hanno
arrivata in quel momento.
Ho capito, ma non hanno chiesto a Renzo Bossi di
candidarsi. Finire però,
sì.
Non parla solo lei.
No, però non hanno chiesto a Renzo Bossi.
Io le ho detto, io sono arrivata nel momento in cui le due segreterie formalizzano la richiesta. E ovviamente io che ero la più votata della Lega nel 2005, ero la più votata della Lega nel 2005 in Regione Lombardia, chiedono a me di fare un passo indietro. Io lo faccio e vengo incaricata di fare i comizi sul territorio.
Sì.
La parte economica, io ero nel listino, per cui non ho seguito la mia, per cui c'era il mio mandatario che andava e ha recuperato risorse messe a bilancio con regolari fatture. E così penso anche il mandatario di Renzo Bossi.
Sì, no, ma al di là delle cose formali, sto dicendo che la candidatura di Renzo Bossi non è che è stata decisa da un consesso così in maniera, è stata voluta dal, poi i passaggi poi sono stati formali, i successivi passaggi, su, non diciamo...
No, io le sto dicendo quando sono arrivata io, era in merito a quella raccolta soldi che dicevamo prima.
Ma lei poi era nel listino?
Io ero nel listino, ma sono finita magicamente, questa volta davvero magicamente, visto che io continuo a ribadire in questi giorni che io non sono stata mai né Barbara né Cerchia Magica, perché non ho i numeri di telefono di nessuno. Io sono stata messa nella prima parte del listino, che era quella sicura, e magicamente con altri due assessori sempre della Lega,
sì,
il giorno stesso della presentazione della lista siamo finiti in fondo al secondo
listino. Vabbè, insomma, lei poi è diventata assessore, per cui
sì,
non si può lamentare, è diventata...
però non eletti.
Senta, ma fa bene a non dimettersi Rosimauro, sì o no?
Secondo me, se io devo guardare la mia esperienza, fa bene fino a quando perlomeno non si chiarisce un quadro probatorio un po' più chiaro. Io non riesco,
cioè, anche se fosse indagata non si dovrebbe dimettere.
Ma dov'è il problema? In queste queste intercettazioni dove l'ho letto io c'è dentro un sacco di gente, da Calderoli.
No, d'accordo, però voglio dire, anche se fosse indagata, siccome lei è stata indagata,
e non si è dimessa.
Se fosse indagata Rosimauro si dovrebbe dimettere?
Come dico di no a Boni, dico di no anche a lei, nel senso,
per il bene del movimento.
Sì. Nel momento in cui uno ha rinviato a giudizio, come dissi io l'anno scorso, il secondo dopo che io sono rinviata a giudizio, che poi non è che uno è colpevole, ma si rinvia a giudizio qualcuno per capire se è colpevole o no, io avevo detto allora che mi sarei dimessa, e oltretutto le mie dimissioni sono comunque in mano a Umberto Bossi da sempre, per cui non è un problema. Non mi stupirebbe che anche quelle delle due persone che ho citato prima. Però siamo veramente in un pirellone dove probabilmente adesso con la chiusura delle mie due indagini sono una in meno, ma il numero...
Però poi la vogliamo vedere la cosa formale della chiusura, per carità, io non è che assolutamente.
Volentieri.
Senta una cosa, ma tirare secondo lei di epurazione per quello che riguarda, si leggono sui giornali liste di proscrizione da parte di Maroni e dei suoi, cioè i più fedeli a Bossi sarebbero naturalmente non nell'immediato, però insomma da qui ai prossimi mesi, tra virgolette, fatti fuori. Lei sente quest'area di epurazione, sì o no?
Ma io mi auguro, da qualcuno sicuramente sì,
cioè,
perché
per esempio...
qualcuno ce l'ha in mente questa cosa, basta leggere i social network che girano.
Cioè, maroniani, lei dice?
Ma, io non li definirei maroniani, io li definirei persone un pochino squilibrate.
Per esempio
comunque...
Rolfi uno squilibrato? E che
no,
è il segretario,
non l'ho mica letta sta cosa. Non ho mica letta da Rolfi sta cosa.
Beh, però per esempio ha detto che lei dovrebbe essere cacciata dalla Lega.
No, ma il giorno dopo la correggo, perché il giorno dopo ho smentito.
Vabbè, uno smentisce sempre, sai.
Poi c'è qualche indagine in corso.
E chi sarebbe lo squilibrato che vuole l'epurazione?
No, dico sui social network, soprattutto con profili falsi che girano.
Vabbè, ma quello non ci interessa a noi, io voglio capire.
Capito, però lì gira area di epurazione. Del resto io penso che l'intelligenza dei maroniani o dei cerchisti o di chi è fedele a Bossi come me, per cui non è né uno né l'altro, sia di tenere un partito unito.
Lei è ancora fedele a Bossi? Lei è ancora fedele a Bossi?
Assolutamente sì, fino alla fine, cioè ci mancherebbe altro.
Cioè lo vorrebbe ancora come leader?
Assolutamente sì.
E però c'è Maroni che incombe?
Ma io penso che questo sia nella democrazia e nella libertà di scelta.
Ma lei ce lo vede Maroni come leader?
Io no. Ma non vedo lui, come non vedo Zaia, come non vedo Calderoli, come non vedo tanti altri.
Qualcuno
non
vedrà, non è che può vedere solo Bossi, abbia pazienza.
Lo so, ma infatti io sono un caso, secondo me, a parte.
Ma è un caso clinico, forse. Un caso
clinico, sicuramente.
No, sto scherzando, naturalmente. Però, scusi, non può vedere solo Bossi, prima o poi vi dovrà passare la mano st'uomo, no?
Sì,
l'ha già passata formalmente, ma è tutta una finta, allora?
In questo momento tutti i poteri all'interno della Lega sono avvocati al presidente federale da statuto, per cui non vedo il problema. Il problema è un altro, capire.
Cioè tutti i poteri, scusi, sono avvocati?
al presidente federale, in mancanza del segretario federale, fino alla prossima elezione del segretario federale.
Cioè, Bossi ha ancora tutti i poteri, questa è la realtà.
La realtà sì.
E lei è contentissima di questo?
Ma non è che sono contentissima, è la realtà.
No, d'accordo, però per esempio Maroni non potrebbe essere subito eletto in qualche mese il nuovo leader?
Io ritengo Maroni un ottimo, io l'ho stimato molto come ministro, penso una persona molto capace. Certamente non lui, ma queste tra virgolette frizioni che ci sono state tra loro e tra quelli del cerchio magico non hanno aiutato a tenere un movimento, diciamo, troppo unito.
Però lei ha detto che non lo vede come nuovo leader, insomma.
Ma non vedo lui come non vedo tutti gli altri, però.
Ma qual è il difetto maggiore di Maroni?
Ma secondo me non ha difetti, cioè non è che devi trovare qualche difetto.
Se dice che non è pronto a fare il leader, qualche difetto ce l'avrà, che ne so, ha tramato contro Bossi?
Mi auguro di no.
Ma com'è? Non è che uno si augura, secondo lei ha tramato o non ha tramato?
Ma sì, ma non è che possiamo fare proprio una domanda. Cioè, secondo me portare avanti la politica a quei livelli fa sì che devi
ogni tanto
fare
la politica è fatta fatta in questo modo.
Esatto,
ogni tanto.
Per cui non è che è una trama nei confronti di nessuno, è che ha fatto il suo gioco politico
contro
portando
Bossi.
Avanti. Ma no, contro, secondo me, cercando di potersi porre davanti alla militanza come un nuovo leader, ma ci sta, bisogna democraticamente, se e quando verrà eletto, chi come me la pensa in un'altra maniera.
Ma perché in che cosa la pensa in un'altra maniera, secondo me? Lei in cosa la pensa in maniera diversa rispetto a Maroni?
La penso in maniera diversa perché io sono arrivata in Lega nell'87, per me la Lega è Umberto Bossi.
Vabbè, ho capito, ma prima o poi ci deve essere qualcun altro.
Ma guardi, io il ragionamento l'ho fatto seriamente quando Umberto Bossi è stato male nel 2004, c'è stato un momento in cui pensavamo morisse e io già la mia decisione l'avevo presa allora, non c'è più Umberto Bossi, non mi interessa chi viene dopo, cioè io torno a fare il mio lavoro nell'azienda del mio papà e va bene tutto, non è un problema, cioè non ho bisogno di stare a ricoprire un posto oggi da assessore.
Cioè lei o Bossi o morte?
Io no, o morte o Bossi.
Vabbè, ma se lo sa, c'era uno slogan, no?
Che sono, ma è una scelta di coerenza mia, sì. Per come la vedo io.
Sai, c'era un vecchio slogan
in mano a Maroni farebbe una brutta fine.
No, secondo me la Lega in mano a chiunque senza Bossi farebbe una brutta fine.
Cioè, dunque, in mano a Maroni farebbe una brutta fine.
Una brutta fine.
Ma non mi metta in bocca parole che non sto dicendo. Io le ho detto, la Lega senza Bossi, per cui in mano a Maroni o in mano a Calderoli,
fa una brutta fine. Senza Bossi fa una brutta
fine. Secondo me in 6 mesi è finita.
In 6 mesi è finita.
La gente vota Bossi. Perfetto. Non vota altro.
Ho capito, cioè Maroni non lo voterebbe, non è così popolare come dice.
Lo voterebbe, ma non con quell'affetto e con quel riconoscimento che c'è verso Bossi.
Ma magari diventerebbe un partito normale in cui non è che si vota una sorta di cioè una persona per l'eternità.
Così, è nata intorno a un leader carismatico, unico, e secondo me, per come, ripeto, io sono una vecchia della Lega, per cui conto.
Beh, quanti anni ha? Mica è tanto vecchia lei.
No, però 40 suonati.
Beh, 40, abbia pazienza, è giovanissima. Detta anche la Monica... La Monica della Val Camonica, sì, mi scrivono però... anche cosa pensa di tutti quelli che prima incensavano Renzo. No, scusi, no, questa qua è un'altra cosa. In questo periodo, aspetti un attimo, in questo periodo difficile, Renzo e Monica trovano ancora supporto nella maga Adriana Sossi, è così?
Guardi, il problema è che una di quelle due inchieste dove hanno verificato che questa signora poverina è stata tirata dentro per nulla, sono dovuto andare anche a chiedergli scuse e a rimborsargli i danni.
Non andavate dalla maga?
Ma dove?
E che ne so io, a chi se ne dico di tutti
colori? È una delle due inchieste, risponda a questo signore che è chiusa, per cui arrivederci. Quella è già chiusa da prima, oltretutto.
Lei ha mai avuto una laurea in psicologia?
Mai, e mai detto di averla.
Beh, però nel sito c'era scritto che lei era...
No, guardi, il sito l'ha curato una persona che ora è indagata per questa cosa, per cui poi ne vedremo delle belle.
Va bene, abbiamo 30 secondi, anzi un po' di più, poi torniamo con Monica Rizzi, una delle persone più vicine a Renzo Bossi, che si è dimesso, come sapete, l'altro giorno, anzi ieri. Non si dimette invece Rosy Mauro, vicepresidente del Senato. Torniamo tra qualche istante. 800 24 00 24, la Zanzara. Sentiamo culi nudi, risentiamo culi nudi, voglio sapere se Monica Rizzi, assessore allo sport della Regione Lombardia, Lega Nord, ha seguito in prima persona la campagna elettorale di Renzo Bossi, molto vicina a Umberto Bossi, come avete sentito prima dalle parole testé pronunciate, conosce questa canzone e soprattutto conosce il personaggio, questo poliziotto, peraltro distaccato al posto di pubblica sicurezza del Senato, perché il Senato oggi, tra l'altro, Parenzo, ha smentito di avere assunto come collaboratore questo signore, belli capelli, detto anche belli capelli. Dunque, in realtà è distaccato al posto di polizia del Senato, cosa abbastanza misteriosa, e poi segue Rosimar. Non si è capito bene. Culi nudi. Culi nudi, a culi nudi. Loro di noi se ne fregano. Siamo rimasti tutti a... Conosceva il signor Mosco Giuri, come il diavolo si chiama, Monica Rizzi?
Eh? No, Pier Mosca. L'ho visto ancora un paio di volte come scorta della signora Rosimauro, ma soprattutto si faceva notare perché è un gran bel ragazzo, insomma.
Ah, un gran bel ragazzo?
Scusi,
che ci faceva allora con la signora Mauro, che, diciamo la verità, non è proprio questo mostro di bellezza,
Ma beata lei, ma perché? Invidia buona.
Ah, lei un po' la invidiava, un po'.
Un bel ragazzo veramente, cioè.
Beh, insomma, un po' sti belli capelli.
Fisicamente importante, insomma, un bel ragazzo. Non è che bisogna nascondere la verità.
No,
cioè.
Magari averci uno come Pier Mosca, no? Di scorta, no?
Guardi, io non ho la scorta e uso raramente la macchina, la famosa auto blu, solo quando devo andare a fare qualcosa di istituzionale. Io mi muovo con la mia macchina, come sono in giro oggi, presa a rate, per cui
scusi, ma il suo fidanzato se la prenderà un po', perché per queste parole che lei sta usando nei confronti del signor Pier Mosca?
Ma su, siamo un po' spiritosi, cioè.
Ma è vero che il suo fidanzato, che è un imprenditore, che anche lui ha collaborato alla campagna elettorale di Renzo Bossi un paio di anni fa, che gira con la pistola?
Noi abitiamo in campagna da soli, in mezzo al culo ai lupi, come si suol dire da noi, e ha un porto d'armi regolarissimo. Regolarmente dalla prefettura di Brescia, rilasciato alla questura. Non so chi lo rilascia, ma
signor Ruggeri,
da molto prima di me.
Beretta calibro 9, vero o no?
Che ne so, io non conosco le armi, non le uso, però so sparare bene. Sono andata al poligono, devo dire che ho una mira. Sì. Di quelle finali.
Ma lo vuole prendere il porto d'armi?
Ma no, basta uno in casa. Se arriva, arriva qualcuno la notte, siamo veramente in un luogo isolato.
Comunque, ma ne ha parecchie, mi dicono, mi riferiscono, di pistole, fucili.
Ma no, è una.
No, lui solo una?
Una, mi pare. Io la vedo una.
Ma indaghi meglio. Magari, aiuto. Magari trova. Così dicono, scrivono. Poi sai, i giornalisti scrivono sempre stupidaggini.
No, non sempre, ma tante volte. Sono d'accordo con lei.
Tante volte.
Santa Barbara.
Senta, comunque è un motivo di sicurezza. Si sente bene, più sicura col suo fidanzato con la pistola dietro.
Ma guardi, noi quando andiamo in giro non la porta mai. L'abbiamo in casa perché quando serve, se mai servisse, grazie a Dio non è mai servito. Vita, però con quel che c'è in giro l'abbiamo in casa. Ci sono due bambini piccoli, 7 cani, faccia lei, cioè abbiamo tutti.
E che c'avete? Cose? Che una sorta di...
Vuole che le racconto? 7 cani, galline e oche, ovviamente, perché mangiamo sano, due acquari, che quelli li curo io e devo dire che sono notevoli. Ieri mi hanno portato un nido di merli che sto sfamando.
Ma che è un castello medievale?
Una semplice casa di campagna.
Castello medievale con le pistole, fucili, cani, una cosa pazzesca. Parenzo, sei mai stato tu che sei...
C'è una pistola di difesa personale.
Una pistola, dice lei, risulta qui che... Scusi, io leggo qua su un articolo pubblicato il 30 del dicembre del 2011, parte il signor Darold, con un porto d'armi regolare, appassionato di fucile e pistole, quello...
Guardi, io fucile non ho mai visti, una pistola l'ho vista, poi io che non riconosco le armi, non so se magari sono due, la riconosco io.
Parenzo, vogliamo chiedere cosa ne pensa dell'autista di Renzo Bossi?
Oltre all'autista, ma perché era scortato il trota? Ma chi è che vuole far fuori il trota, scusi?
Ma quelli, pare che la scorta sia pagata.
Guarda che noi facciamo le battute qua e va bene, però il ragazzo comunque minacciato lo era anche parecchio, per cui... in giro, cioè la gente...
No, ma non era scortato dalle cose, non era scortato dallo Stato, era scortato...
No,
pare che però la Lega pagasse una guardia privata.
Esatto, la Lega gli ha messo a disposizione questo ragazzo, anche perché ricordiamo che Renzo si è fatto Toscana, Emilia, Liguria, era sempre in giro e lo è, ha incontri pubblici, per cui...
A che fare, scusi, Toscana, Emilia, perché?
L'ultima volta siamo andati a un incontro degli amministratori padani sulla neve alla Betone e sono sceso anch'io perché ho provato a vedere se riuscivo a sciare e poi ho lasciato stare.
Ma che andate a fare sulla Betone, il signor Trota?
Perché l'hanno chiamato i militanti di là per fare un incontro pubblico con i militanti là.
Ma secondo lei il Trota, che quoziente di intelligenza ha il signor Trota?
Mo- molto più alto di quello che pensate voi.
No, io non penso
niente.
Mi leggo
nel pensiero.
No, 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 io non sto pensando nulla. Secondo lei la persona...
È un ragazzo molto diverso da come lo stanno descrivendo in questi due anni. Io spero che questa esperienza brutta che ha vissuto, che sicuramente gli lascia degli insegnamenti, quando sarà uscito da tutto, lascia lavorare la magistratura che lavora davvero bene, io lo posso dire.
Cioè può avere anche un futuro in politica?
Ma non lo so, avrà il futuro che vuole.
Secondo lei, secondo lei.
Andrà avanti a studiare, secondo sì che lo può avere, perché la testa ce l'ha, molto più di quello che avete fatto, non sto dicendo a lei personalmente, vedere in questi due anni.
Secondo lei, una volta che verranno chiarite le cose, può tornare tranquillamente in politica?
Può tornare, secondo me, magari con un ruolo più tranquillo e mettendosi a girare, a fare quel che sta facendo poi in questi due anni, che faceva anche prima di diventare consigliere regionale. Per cui crescere vicino a Umberto Bossi a panne politica con lui certamente non è da tutti.
Però mi scusi, molti dirigenti, lei è coerente, in fin dei conti, signor Arizzi, assessore allo sport e Gio Lombardia, caro Parenzo, è coerente con quello che ha sempre pensato. Qui ci sono dirigenti della Lega, per me è stato un errore tragico quello di candidare Bossi alla regione, però ci sono dirigenti della Lega che quando Bossi Junior fu candidato, caro Parenzo, mi rivolgo soprattutto a Parenzo, esaltavano questa scelta di Bossi, gli stessi che adesso rinnegano tutto e dicono è stato un errore,
vabbè,
eccetera.
Purtroppo è normale.
Ma è normale, è normale.
Non è normale, è vergognoso secondo me, perché uno deve avere l'idea, cioè se una cosa è giusta, è giusta.
Lo sa che cosa diceva, questo grazie a un mio amico, a non leggerlo, splendido blog, cosa diceva Maroni, adesso lo vado a riprendere, Maroni diceva delle cose sulla candidatura di Bossi all'epoca che erano spettacolari.
Ma io non ho capito una cosa però, se la Rizzi è così fedele a Umberto Bossi e oggi Bossi parlerà a Bergamo, ma non ho capito perché lei non ci va, ha paura di beccarsi i fischi.
Ma sto scendendo dal Trentino, mi sono fermata a parlare con voi e poi vado.
Ma perché non va a Bergamo?
Ma come non va? Sto scendendo dal Trentino apposta.
Ah, va a Bergamo allora.
Ah, certo, va. Spero di arrivare là perché piove di rotto, però arrivo.
Ma scusi un attimo, ma non rischia un po' di non
si... Qualche fischio.
Ma di cosa? Ma dove? Ma che problema ha lei?
Io non ho nessun problema.
Allora,
magari ce l'ha lei i problemi.
Ma
io.
Ma per cosa? Cioè, scusatemi.
Ma quelle persone vicine a Renzo Bossi potrebbero essere fischiate.
Ma non c'è problema, so anche rispondere bene, sa?
Dunque, è preparato
tu. E Rosy Mauro, anziché andare a Porta a Porta, perché non è andata a Bergamo?
Ma quello
di Bossi?
È chiedono a Rosy Mauro.
Ma
secondo lei?
Io ripeto, io non ho nemmeno il numero di Rosy Mauro.
Ma scusi, non è possibile che lei. Non è possibile che lei.
Sono equidistante da Cerchi e da Barba.
Lei non è possibile che Belsito non l'abbia mai visto in faccia. Questo non ci credo, era sempre dietro.
No, io Belsito l'ho visto una volta, ma non sapevo che fosse Belsito.
Cioè lei, il tesoriere che amministrava i soldi, avendo seguito la campagna elettorale di Bossi, non l'ha mai incontrato?
No, io questa persona non l'ho mai vista. Cioè, nel senso, in 24 anni di Lega, non nella campagna elettorale di Bossi, perché io ho fatto il segretario provinciale della Lega, per cui frequentavo la segreteria nazionale, conoscevo l'amministratore, che mi pare una signora, del nazionale, non so se lo è ancora. Ma noi in federale non ci siamo mai andati.
Scusi un attimo, io voglio capire una cosa. L'autista di Renzo Bossi che filma e poi offre, che ne pensa lei? Un traditore? Un infame?
Penso che l'ha fatto apposta. Cioè che questo mi dà l'idea di quando Bossi dice c'è un bel complotto e alla fine la magistratura lo verificherà.
Cioè lei pensa al complotto? Lei pensa al complotto?
Un po' sì.
Ma da parte di chi?
A parte chi non lo so.
No,
però
per esempio, si sarà fatto un'idea.
No, sinceramente no.
Maroni potrebbe centrare qualcosa?
Ma dai, ma non affibbiamo delle cose così basse, perché veramente...
E che ne so io?
Ma no!
E dunque ti chiesto, come da qualcuno deve aver fatto sto complotto?
Io non l'ho capito ancora, però dalle cose che vedo, dalle cose che leggo, mi sembra alquanto strano, cioè mi sembrano cose talvolta... Cioè io ho letto dei monologhi assoluti di questa segretaria senza che nessuno le chiedesse niente, che insomma parla.
Vabbè, lei pensa a un complotto, ancora non si capisce da chi. Io voglio capire...
Ma il puparo è dentro la Lega o fuori la Lega?
No, secondo me il puparo è fuori dalla Lega.
Il puparo è fuori dalla Lega. Senta, invece l'autista come lo considera? Un traditore?
Ma lo considero proprio un verme, scusate.
Un verme addirittura.
Perché è una persona che io ho visto più volte con Renzo Bossi, che giustamente... non so, quando aveva bisogno anche di due giorni di ferie in più, non aveva mai avuto problemi, e Renzo è una persona sotto questo punto di vista umanissima, e che si permette di fare una cosa così studiata ad arte, è veramente scandaloso, anche perché poi non vediamo se magari 5 minuti dopo Renzo gli torna i 50 euro che gli ha prestato, questo non lo fa vedere.
Comunque un verme. un verme. Sì. Un traditore, un traditore.
Un traditore, no? Sicuramente sì. Uno che comunque l'ha studiata apposta. Poi magari sarebbe interessante che qualche magistrato gli chiedesse come mai.
Ma un infame, qualcuno ha detto, un infame.
Poi infame, sì, sicuramente infame.
Ma sembra che richiedasse ogni volta soldi e glieli distribuisse.
Beh, quello non è bello, ma... però andare a prendere i soldi.
Ma io penso che, e mi risulta anche che in tempi non sospetti, per cui qualche mese fa, Renzo stesso sì, avesse sollevato il problema che secondo lui ne ritirasse un po' troppi. Poi vedremo come sono le cose alla fine di questa
indagine. Cioè, lei non crede che cioè, voglio dire, l'immagine di Renzo Bossi che utilizza la Lega come banco, ma tu non la fa scandalizzare un po'? Non ci crede?
Ma so che non è vero, perché lo conosco.
Non ci crede, va bene.
Ma no, ma
non ci crede, va bene. Senta,
una come me, che in 24 anni non ha mai avuto... Posso?
Sì, sì.
Solo un secondo. Come? Non ha mai avuto una nomina in qualche società, nei CDA,
ma questa è lei,
in queste cose. Io? Mai.
E lei che c'entra? Però stiamo parlando di Renzo Bossi.
È abbastanza terra-terra, anche sui soldi. Per cui cerca di stare attenta anche a queste cose. Nel senso, magari non gli mancano in tasca i 50 euro, però mi è capitato che andiamo a cena, magari glieli presto e la settimana dopo me li torna.
Ah, cioè, lei ha ragazzi, chiesto soldi a lei addirittura qualche volta?
Ma capita a volte, quando sei in giro con gli amici, vai a mangiare una pizza, è in tasca.
Ho capito.
E succede, ma ripeto, a me li ha sempre tornati, mi sembra strano che quel conquista fosse solo a lui che succedono queste cose.
Senti, un'ultima cosa, ma veramente la questione della io mi sono riletto un pezzo del Fatto Quotidiano quando parlò di lei, no?
Sì,
della questione dello psicologo.
Ma quante volte? Ci sono delle belle denunce.
Cioè, è vero che nel sito, nel suo curriculum c'era scritto psicologo e psicoterapeuta infantile? No.
No, nel mio curriculum, quello mio firmato e depositato, no.
Nel sito,
caso,
sì,
è saltato fuori.
Lei dice,
era una laurea, era un diploma, non si capisce.
E comunque lei non è mai andata a nessun convegno che riguarda sui recupero dei bambini vittime di abusi, sì.
No, noi avevamo un'associazione che con il procuratore del Tribunale dei Minori lavorava come volontariato sulle varie cose sulla pedofilia, ma non come psicologo assolutamente.
Non si è mai inventata una cosa,
no,
che non
assolutamente no, c'erano centinaia di persone pronte a testimoniare nel caso fosse successo quello che grazie a Dio non è successo.
Vabbè, andiamo
come
a vedere come mai non ha?
No, non ha mai cambiato, non si è mai accorta di quello che c'era scritto nel suo sito, questo è un po' curioso.
No,
non nel bel sito.
Ma certo che mi sono accorta, l'ho fatto cambiare quando mi sono accorta, e c'è anche la dichiarazione depositata di questa cosa.
Ma comunque,
non mia, ma di chi l'ha cambiata.
Anche il fatto che lei non ha controllato chi scriva sul suo sito.
No,
questo...
scusatemi, non guardo, non, di mio, in 5 anni a consigliere, non ho mai guardato, ma non mi ha neanche mai sfiorato.
Come non ha mai guardato? Non ha guardato il suo sito?
No, ecco, non lo guardo mai. Provate a vedere il mio computer, non c'ho tempo.
Ho capito, però insomma, questo è un mancato.
Sono in giro a lavorare, non c'ho tempo. Bello stare in radio, divertirsi.
Sì, divertirsi.
Penso che in futuro potrei scegliere di lavorare in radio.
Ecco, sì. Sì.
Benissimo.
Grazie.
A voi.
Lo sa che diceva Maroni? Lì. Maroni, l'ho trovato. Purtroppo non voto a Brescia, altrimenti voterei certamente Renzo Bossi. Un nome e una garanzia.
Con questo chiudiamo la trasmissione.
Appunto, che cos'è questa? Ipocrisia? Ipocrisia?
Un po' triste questa cosa, dai.
Ipocrisia o no?
Ma no, ma spero che lo pensasse. Io sono abituato a dire quel che penso. E per cui per me tutti dovrebbero fare la stessa cosa.
Grazie. Pubblicità.
A voi.
Pubblicità.
Simpaticissimi.
Bene, abbiamo il traffico fra poco. 800 24 00 24. Roberto da Varese, buonasera. Roberto, vada.
Sì, buonasera. Allora, io mi ricordo nettamente, perché credo di aver anche chiamato allora, che lei si era scagliato contro chi criticava la presentazione del figlio di Bossi a Brescia. Mm. Perché lei diceva che bisognava dargli modo di esprimersi.
No, di esprimersi è una cosa, di candidarsi non me lo ricordo, credo che di non aver espresso...
No, che bisognava dargli modo di far vedere il suo valore.
No,
allora, ricordiamoci...
No, mi sembra strano che io ho utilizzato frasi di questo tipo. Infatti andiamo a riprendere, non si preoccupi.
Riprendere quella trasmissione e farlo...
Sì, mi sembra
perché...
piuttosto strano. Guardi, magari attaccavo chi in via preventiva diceva è uno scandalo, eccetera, eccetera.
Chi lo diceva non era in via preventiva, perché il figlio di Bossi è stato presentato a Brescia, perché se lui è di Varese, perché non si è presentato a Varese? Non si è presentato a Varese perché a Varese l'avremmo preso a bastonate.
C'era il timore, infatti, c'era il timore che non fosse votato.
Allora,
sì,
questo è nepotismo, questo è nepotismo della peggior specie.
Ma io
guardi, viene fuori.
Io sulla questione della candidatura dei familiari sono sempre stato molto netto, compreso Bossi, guardi, sicuramente,
no,
perché
allora no, mi spiace,
vabbè, e allora
mi spiace.
No. Vabbè,
io vorrei che lei facesse risentire le sue affermazioni di
sì
allora.
Ma io non faccio politica, Roberto, cioè non è che sono un politico, abbia pazienza.
Di valutazione,
ma non me lo ricordo, ma non credo di aver fatto un errore di valutazione sull'opportunità o meno di candidare Bossi, non
io
mi ricordo.
D'accordo,
se sarà così chiederò, esatto. Chiederò Benia cosa vuole
nella
che le dica.
Nella migliore delle ipotesi è stato un errore di valutazione,
sì.
A pensar male è stata un po' di plagieria nei confronti del potere politico di allora.
Ma quale piaggeria? Ma
lei, lei oggi fa comodo.
Lei non mi conosce, per cui non dica stupidaggini.
Per carità,
ecco,
a me sembra che sia stato un errore di valutazione clamoroso. Nessuno qua era d'accordo a far presentare il figlio di
Bossi. Ma lei sta parlando di una situazione baresina, cioè di una situazione baresina. Io al massimo posso. Io al massimo posso aver detto, ma non mi ricordo, sono passati quasi 2 anni. Al massimo posso aver detto: si candida in un collegio. Comunque ci sono le persone che poi lo devono eleggere. Se lo eleggeranno, avranno scelto Renzo Bossi come loro loro rappresentante in regione. Punto. Siamo qui, Paolo da Roma, 800240024. Paolo,
ci sentiamo bene? Cruciani, buonasera.
Sì, sì,
lei mi sente?
Sì, sì, la sento.
Io volevo fare una riflessione, quella che mi è venuta di carattere più storico e culturale, che è sullo scoop, sulla esclamazione ah mio Dio cosa succede. Quello che mi interessava, avendo una figlia di 30 anni, è che fino a qualche mese fa si passava dallo scandalo del Bunga Bunga all'affermazione ma se se lo può permettere chi non farebbe la stessa cosa. Adesso invece abbiamo un altro aspetto in cui l'uomo di potere non solo coinvolge il figlio non nella sua azienda ma nella sua attività politica e in qualche modo gli fa anche da tutor, da insegnante per quelli che sono i magheggi, gli abusi economici e quant'altro relativi alla politica. Ecco, mi viene in mente che la cultura e la storia vanno in quella direzione e le nuove generazioni questo imparano, che forse è normale comportarsi così. Domani la gente non si meraviglierà più di quanti altri hanno rubato o hanno portato i propri figli, le proprie famiglie.
Paolo, io già mi sto annoiando, però lei sta facendo un discorso troppo filosofico. Qual è la lezione, secondo lei, morale che viene fuori da questa vicenda? Non ho capito bene.
Come?
Paolo, qual è la lezione morale che viene fuori da questa vicenda? Non ho capito bene, me lo dica.
La lezione morale è che appunto domani molte persone diranno sì, però in effetti se stavo al posto di Bossi portavo anche io mio figlio, gli facevo passare anche io le scuole a 130.000 euro e quindi è giusto, è normale.
Ma guarda che c'è un sacco di gente che paga le lauree più facili o le scuole più facili ai figli, in particolare scuole private, è assolutamente legittimo farlo, è importante che siano soldi loro però, non soldi nostri, questa è la differenza, cioè non, uno si può comprare quello che vuole, naturalmente poi formalmente saranno lauree in cui si passano gli esami o saranno diplomi in cui si devono superare delle prove. Detto questo, importante che poi ognuno spenda soldi propri, non soldi dello Stato.
Ma i soldi pubblici, infatti, la morale è questa, che fra un po' si dirà però se io fossi stato al posto di Bossi avrei fatto la stessa cosa, quindi la politica in realtà ci sta tornando un po' all'epoca medievale.
Vabbè.
Fra poco anche lo Ius Primae Noctis, insomma, in questo modo.
Vabbè,
si giustifica tutto.
Nessuno sta giustificando nulla, Paolo. Il punto è solo uno. Uno può fare quello che vuole nella vita, andare a studiare a Londra, comprarsi le lauree, comprarsi tra virgolette naturalmente le lauree eccetera. La cosa fondamentale è che utilizzi i soldi propri, non i soldi nostri. Intanto Calderoli ha appena detto: Rosimauro lascia, la Lega prenderà decisioni, il triumvirato ha sollecitato le dimissioni di Mauro. Qui si sta assistendo ad una cosa abbastanza bizzarra, Parenzo, cioè Rosimauro non si dimette, tutto il vertice della Lega spinge Rosimauro a dimettersi, per cui c'è una prova di forza in atto, non c'è dubbio.
Andranno a prendere, vedrai, i militanti della Lega, vedrai cosa succede.
Sì, adesso non esagerare, i militanti della Lega l'andranno a prendere, ma che vuol dire? Cioè,
no, perché i militanti della Lega sono la parte migliore di quel movimento.
Può darsi,
e te lo dice
chi come me lo ha criticato per certi aspetti xenofobi e quant'altro. Dopodiché la signora Mauro, che va, è anche ridicolo, non è mai andata in televisione in vita sua, ha sempre sfuggito al confronto, alle domande di Maggio. Adesso la troviamo porta a porta,
sì, sì,
Rosy Mauro.
Vabbè,
ma di
però,
cosa stiamo parlando?
Avrà anche il diritto di andare a porta a porta, no?
Ha tutto, cioè, il diritto, vada a spiegare ai suoi, abbia il coraggio di andare davanti alla platea di Bergamo, lei, a spiegare.
A dire, non ho mai preso una lira, non ho mai preso un euro per le mie lauree, per nulla.
La questione è politica, non giudiziaria, è politica, vada davanti al suo popolo se ha il coraggio, anziché andare nel salotto del signor Vespa, lì con la lavagna.
Signor Maddaleno da Bergamo, Maddaleno, se non sbaglio, se mi hanno scritto bene.
Eccoci qua.
Buonasera,
eccoci
signor,
qua.
Ma come si chiama lei, scusi?
Maddaleno.
Maddaleno, ma che è? Che nome è Maddaleno?
Però nel mio comportamento di venirne coerente al di là del bigottismo di Bruno Vespa, che è l'ospite che ieri diceva che Francesco, se avesse potuto avere dei rapporti sessuali, ecco, l'ha subito
fermato. Ma di che sta parlando?
Che ridevano. Vabbè, lasciamo, andiamo al dunque.
Sì, Maddaleno, abbassi e chiuda la radio perché si sente il ritorno.
No, non ce l'ho, è chiusa la radio. Forse provo a abbassare la voce.
Ma non è la voce abbassata, allora, la voce va benissimo, vado. C'è un ritorno, ci deve essere la radio accesa da qualche parte. Maddaleno, dov'è? Dove si trova lei?
Mi sposto. Bergamo.
A Bergamo dove? Io sento il ritorno, Maddaleno, sento il ritorno. Comunque dica.
Allora, innanzitutto è importante che io lo sento anch'io nel telefono, però allora è importante che esordisca così.
Esordisca, ma
Pierangelo Bertoli alle guglie, Giampiero Mughini alle fogne.
Bene. Parenzo, che ora è?
Tra lei, Cruciani e Mughini è una bella sfida.
Sì.
Allora, non posso più fare la battuta sul. Non posso più fare la battuta sul Vada, perché io immaginavo che un buon concorrente per lei per soffiare il posto potesse
Pronto?
Essere Parenzo, ma lei lo recupera alla grande come ha fatto prima quando ha criticato Leo Sigel, ovvero andando a misurare la pagliuzza negli occhi altrui e trascurando la trave che è nessuna e quindi la sua responsabilità dolosa, perché lei sa bene che è quello. Gli unici che possono prendere il posto, sai chi sono?
Chi sono?
Il tandem. Sono Don Mario Galbiati e Dania, che dalla loro radio praticano d'amore, d'odio e formano discepoli che si vantano di aver così rimproverato,
Parenzo,
curato una madre per il suicidio del figlio che disperato in generale si chiedeva, anche se con
Maddaleno, scusi,
morto nel peccato.
Maddaleno, scusi un attimo.
Trento, discepolo di...
Maddaleno, scusi un attimo,
cioè... si metta seduto, beva un bicchiere d'acqua.
Sì.
No, si metta seduto, metta un bicchiere d'acqua. Stiamo arrivando. Stia tranquillo, stiamo arrivando.
Voi, ma non ce la fa a prendere il posto, lei un fondo di decenza, Parenzo, ce l'ha. Non riesce a far concorrenza a Cruciani. Allora
stiamo
la conclusione
arrivando.
È questa.
No, scusi, Maddaleno, prima della conclusione, Parenzo vuole dirle ancora qualcosa? Sì, ho capito. Perché
volevo dirle solo questo, stiamo arrivando con una siringa, lei si metta seduto, beva un bicchiere d'acqua, tranquillo, arriviamo. Stiamo arrivando, Maddaleno. Stiamo arrivando.
Dove si trova esattamente, signor Maddaleno?
Sbotta per dire, ma signora, suo figlio si è buttato dal sesto piano.
Di che stiamo parlando?
E allora lei crede che in tutti quei metri suo figlio non si sia pentito di quello che ha fatto? E di questo se ne vanta in radio, in questa radio che non nomino perché vorrebbero loro che, suscitando motivi di scandalo, qualcuno ne facesse il nome per guadagnarsene in pubblicità. La radio Robe Don Mario Galbiati e Dania parlano di pace e fomentano la guerra.
Maddaleno, non c'è problema, non si preoccupi. Guardi, adesso arrivano dei signori.
La plutocrazia.
Sì.
La plutocrazia,
sì.
La radiocrazia, la telecrazia e non la democrazia.
Non si preoccupi, è tutto.
Il finanziamento pubblico ai partiti.
Non si agiti.
È indispensabile.
Non si agiti.
Lei non faccia il finto tranquillo perché gli sta rodendo questa telefonata. Difatti, io quando chiamo col mio nome. nome Cosmo da Milano, sì, non mi fate mai parlare, non mi passate mai.
Stia calmo, arriviamo.
Io riesco a entrare con un nome
stia
che mi
stia calmo che arriviamo.
Come oggi Maddaleno,
d'accordo? Bravo, sì, bravo Maddaleno.
C'è la borsa.
Stia calmo che arriviamo. Non
chiudo,
si
aspetto.
Sì, non
chiudo,
si
aspetto.
Aspetti, arriviamo. Adesso arrivano quei signori in camice bianco, si faccia trovare un minimo pronto senza agitarsi. Stia calmo, tranquillo. Bene, 20:34, 800 24 00 24, la zanzara fino alle 21, caro Parenzo, ancora con grandi sorprese.
Arrivano notizie da Bergamo,
sì,
in cui i militanti.
Chi non salta Rossi, mai Mauro, cantano questo. Anche Reguzzoni fuori dai coglioni, però questo qua è un vecchio coro che già era stato.
Beh, è già andato, poveretto, ormai che deve fare.
Sì, puta, non è che può morire.
Si è dimesso, cioè, sì, adesso si può, bisogna pestargli il cranio per terra.
E c'è anche, c'è anche una. Notizia che arriva sempre dalla registrazione di Porta a Porta, riguarda Rosy Mauro. Per la prima volta dice Rosy Mauro: ho detto un no a Bossi. E dunque, secondo quello che dice Rosy Mauro, avrebbe detto di no alla richiesta di dimissione. Prima voglio difendermi, sono stufa di assistere in questo paese al fatto che uno viene insultato e si deve dimettere e poi salta fuori la verità. Io faccio a modo mio. Rosy Mauro, voglio risentirla al Senato quando sbroccava. Rosy Mauro che sbrocca al Senato.
Proseguiamo nelle votazioni. 6.304 è inammissibile, 6.305 è inammissibile, 6.306 è inammissibile, 6.307 parere contrario, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. 6.24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, non è approvato. Adesso
tieni gli occhi aperti, interessi della Lega ai propri. Oggi è il momento che tutti coloro che sono coinvolti in
questo è TG24 in diretta dalla Lega, in diretta da Bergamo, con Igor Iezzi che parla, e dietro i cori dei giovani padani contro Rosy Mauro, contro Reguzzoni. Fra poco li sentiremo forse.
In questa vicenda, non essendo indagato, non avendo ricevuto avvisi di garanzia per aiutare la Lega, ha fatto un passo indietro.
Ecco, Umberto Bossi è sempre una figura molto importante.
Tutti con le scope, con le ramazze, e fateci sentire un po' di cori, su.
Queste vicende di questi ultimi giorni.
Ma Bossi rimarrà, noi non possiamo andare avanti senza Umberto Bossi, noi continueremo.
Vabbè, le solite
a lottare
cose, via. Riccardo da Roma, buonasera.
Questo è molto bello, eh. Buonasera Parenzo. E io volevo sempre intervenire.
No, Maddaleno, che c'è? C'è ancora Maddaleno?
Sono qua, esatto.
Maddaleno, allora, ma non sono arrivati ancora?
Aspetto la telefonata.
Non sono arrivati ancora? Sono arrivati i signori?
Sì, no, due sono arrivati, però mi lasciano terminare la telefonata,
sì,
con voi.
Vabbè, ma operare, che vuole dire ancora dopo le follie che ha detto? Scusa.
Allora Pierangelo Bertoli alle Guglie, Giampiero Mughini alle Fogne, questo se l'è meritata dal 91, Italia d'oro a Sanremo, che fu insultato appunto in diretta.
Vabbè,
da
siamo alla follia, su.
Pierangelo Bertoli, romba il potere che detta le regole, cade la voce della libertà, mentre c'è, sui conti dei lupi economici non resta il sangue di chi pagherà, e torneranno a parlare di lacrime, dei risultati della povertà, delle
follia,
tangenti, dei boss tutti liberi di un'altra bomba scoppiata in città,
sì.
Spero soltanto di stare tra uomini che l'ignoranza non la spunterà, che smetteranno.
Vabbè,
di
adesso portatelo via, su.
Che cambieranno chi deciderà.
Portatelo via adesso, su.
Ancora?
No, no, vabbè, adesso arrivano, portatelo via subito questo signor Maddaleno. Mi raccomando, qui ci vuole una settimanella, no, Parenzo?
No, io dico che la situazione di questo signore è talmente grave, talmente sì, grave, che forse conviene proprio farlo parlare, perché sennò è gravissima.
Dice per farlo sfogare.
La situazione è gravissima, è talmente grave che o lo si lega per un attimo, se no facciamolo parlare, è grave. Io sono preoccupato.
Partito d'opera, re mi fa sol la si domanda. Se fosse l'unica condizione per poter musicare la pace e la giustizia,
sì,
accordando ad ognuno.
Sì, è vero, forse è meglio.
Senti ad intonare le facoltà personali, oggi diffusamente distorte da assordanti trascuoni. cercando il libero arbitrio.
Sì, lei continui. Maddaleno, Maddaleno, scusi.
Armoniche assonanze.
Sì, facciamolo continuare.
La sensibilità di ciascuno consentirebbe, privilegiando i sinfonici contrappunti che dal podio la buona volontà segnala, eseguendo nell'ettame dell'armonia universale. Voi che guadagnate oltre 120.000 euro l'anno, vi accontentereste di un reddito pro capite oscillante tra i 5.000 e i 10.000 euro mensili?
Maddaleno, lei continui comunque, continui mentre noi parliamo, così ogni tanto noi alziamo il volume, almeno la situazione non si aggrava, forse. Questa è la teoria di Parenzo, io non sono molto d'accordo. Comunque, lei continui a parlare, Maddaleno, continui, vada tranquillo, poi noi ogni tanto alziamo il volume così sentiamo. Riccardo da Roma.
Cruciani, buonasera. Parenzo, buonasera.
Sì, vada.
Allora, io volevo sempre intervenire circa l'autista di Renzo Bossi.
Sì, sì.
A parte ritornare sul fatto perché l'ha fatto e perché ha fatto adesso, però da cittadino della strada, ma questa persona non è anche lui un delinquente?
Perché, scusi?
Cioè, per quale... adesso le spiego, Luciani. Una persona che ritarda comunque le indagini.
In che senso ritarda? Doveva denunciarlo prima, secondo lei?
Certo, perché io non so se adesso moralmente per me è un delinquente, perché comunque lui ha ritardato le indagini, ma anche da un punto di vista prettamente legale, lui non è inquisibile. E se una persona...
Ma non lo so, adesso se sia, come dice lei, inquisibile, che non so nemmeno se esista come parola... Non ho la minima idea, il punto non è quello. La cosa è un po' sospetta, ma non per il complotto evocato prima da Monica Rizzi, è sospetta per i modi, i termini e tutto quanto. Cioè, non... A me poi quelli che filmano, quelli che filmano per poi vendere, tra virgolette, un giornale, non... c'è qualcosa, non dico sotto, ma c'è qualcosa che non funziona. Però è una mia idea. Non...
Ma lui a un certo punto ha detto...
Fatto di
ma lascia
singoli.
Perdere quello
ma
che dice.
Se questi singoli voi li avete fatto dimenticare cosa vuol dire la parola democrazia.
È sempre lui, sì.
Cosa si vuole sperare? Quindi
questo... Ma è sempre Maddaleno ogni tanto che parla. Riccardo, lo ringrazio. È con noi Sabina Negri, buonasera.
Buonasera, buonasera a tutti, come state?
Bene, lei?
Bene.
Senta, signora Negri, ma
Calderoli?
Ma Calderoli, come ex moglie di Roberto Calderoli, in che rapporti è con suo marito, signora Negri?
Ma guardi, noi ci siamo scambiati i braccialetti alla luce del sole al matrimonio celtico e quindi è tutto alla luce del sole.
No, vabbè, quello sì, ma in che rapporti è adesso?
Ma no, normali, come tutti gli ex, insomma.
Ma il divorzio è arrivato? Pronto?
Sta parlando con me?
Sì, ma il divorzio è arrivato formalmente, sì.
No, lo stiamo decidendo, sono sempre scelte molto lunghe, no? I padani non sono così veloci.
Cioè, ma i padani che i tribunali? O lui? Oppure ancora non vi siete messi d'accordo?
Ma no, non ci siamo messi d'accordo, ma neanche in disaccordo.
State discutendo.
Ecco, succederà.
State
cosa
discutendo.
Pensa lei dell'attuale compagna di Calderoli, la signora Gancia, ad esempio? Cosa pensa la signora Gancia, lei?
Cosa penso, cosa vuole?
Beh, è un altro tipo rispetto a lei, eh?
Sì, un altro genere.
Un po' più calma, diciamo, no?
No? Insomma, ha fatto delle dichiarazioni lì, no? Tra il salto cieco, l'ha fatta.
Da noi l'ha fatta. Sì.
Non mi sembrava proprio calmissima, insomma.
Beh, sì, ma ha detto che si veste male, è vero, non si veste benissimo il signor Calderoli,
Sì, vabbè, adesso non si vesterà benissimo, però da lì a dire il sarto è cieco, voglio dire, magari è cieco Calderoli. No?
Ho capito, però è vero, pare che vada dal sarto cieco, cosa vuole che dica?
Apparire non è tutto, dai.
Ma come si veste? Quando era con lei si vestiva meglio, signor Calderoli?
Sì, era abbastanza impeccabile, eh. Io adesso non faccio pubblicità al sarto che gli confezionava i vestiti, però insomma sempre abito grigio, poi sì, chiaro, qualche scappatella, ma quella lì è concessa a tutti, no, quando vogliono fare i ragazzini.
No, ho capito, ma qui siamo in presenza alcune volte di un abbigliamento abbastanza imbarazzante, cioè nel senso con colori piuttosto bizzarri.
Scarpe da ginnastica verdi, dai.
Insomma, siamo ma scusi, ma veramente lei pensa che si vesta bene Calderoli? No, questo
ma non no, è... ai miei tempi no, devo dire adesso sinceramente, anche quando ci siamo sposati mi aveva minacciato di arrivare in kilt e invece è arrivato in giacca e cravatta, abito grigio, tutto... insomma, magari io ero un po' più
esigente. Lei ci stava più attenta della signora Gancia, mi sa, all'abbigliamento, o sbaglio?
Diciamo che... Vabbè, ma io ho brutto carattere.
Era molto più... no...
Insomma, io
aveva era molto più di polso, diciamo, tra i due chi è la persona forte, diciamo, tra l'uomo. Gancia e Calderoli.
Ma io ribadisco, lei non la conosco, ho sentito che poi si è messa in politica, ho sentito.
È presidente di una provincia.
Sì, c'è un incarichino abbastanza significativo.
Ma lei non le sarebbe piaciuto fare politica?
Lui è una persona irascibile, ma sicuramente ha un carattere fondamentalmente poi buono, no?
Ecco,
un compagnone, con la battuta facile, facilissima.
Che dici, Parenzo? Parenzo?
No, dico, com'è che ci si può innamorare di Calderoli? Una domanda che io proprio mi arrovello con questa domanda.
Beh, una buona domanda.
Allora, chiedermi sta cosa, adesso la chiariamo. Calderoli, innanzitutto, lei era un bel uomo, voglio dire.
Beh, adesso un bel uomo.
Dai, un bel nasino, due begli occhi verdi.
Bell'uomo Calderoli, bell'uomo Calderoli.
Cioè, voglio dire, non è mica... Forse ero tutti così, quelli che mi sono capitati di dopo sono stati peggio,
Ma addirittura?
No.
Peggio di Calderoli? Ma scusi, lei ha avuto una sfiga pazzesca, scusi, glielo dico, abbia pazienza, cioè, se tutti quelli che sono capitati dopo Calderoli sono stati peggio, è stata una tragedia assoluta.
No, Parenzo era occupato, lei non c'era, avete le belle pretese anche voi.
Vabbè, ho capito, ma insomma, lei dice un bell'uomo con un bel nasino, con la ma di che stiamo parlando?
Roberto,
invece è un bell'uomo, ma non...
Ma di chi Roberto parla?
Calderoli, che io stiamo parlando sempre di Calderoli.
Ma insomma, poi voglio dire, etica o estetica, no? C'è anche l'etica, c'era tutto un discorso.
Che discorso?
E poi la bellezza è...
Sì, non è tutto, no?
Non è tutto.
Scusi, ma però perché vi siete separati a un certo punto?
Vabbè, ma guardi, perché purtroppo sono cose che nella vita...
Succedono,
capitano,
certo.
Io poi... sono una persona molto autonoma, molto indipendente, che ama il proprio lavoro, la propria professione, il teatro, eccetera, eccetera. E lì poi era difficile mettere d'accordo. Poi
sì, ma tra lei, tra lui e Maroni, chi sarebbe meglio per la leadership della Lega?
Ma guardi, questa domanda proprio dovete farla ai politici.
Lo so, ma lei li conosce tutti e due, li ha conosciuti, secondo lei? Qualche volta, no, anche...
Ma secondo me è un momento di sbandamento, secondo me tra Calderoli e Maroni tiro fuori mio fratello Luigi Negri, che poveretto, l'altra sera come se fosse un ladro, e invece era una persona cristallina, voglio dire...
Ho capito, ma però tra i due chi sceglierebbe lei?
Soltanto loro due.
Tra i due chi sceglierebbe lei?
Non ho capito, scusa.
Come prima cosa, tra i due chi sceglierebbe?
Beh, tra i due per forza devo scegliere Calderoli, no? Cioè,
per forza, l'attuale compagna, la signora l'attuale compagna, l'attuale...
Adesso sono a digiuno.
Ma come a digiuno?
I miei 48 kg.
Ah, perché mangia, sta facendo una dieta, che sta facendo?
No, sto scherzando, no, sono sempre stata magra così.
Allora, traffico, torniamo tra un attimo, 800 24 00 24, con noi Sabina Negri, prima moglie di Roberto Calderoli, ma anche donna di spettacolo, tra poco. Eccoci qui, 800 24 00 24, il fratello di Sabina Negri, ex compagna di Calderoli, è stato uno di quelli fatti fuori dalla Lega, o sbaglio? Signora Negri.
Sì.
Che aveva fatto, non mi ricordo?
Ma quando c'è stata la prima, quella che lo chiamavano l'epurazione, no? Quindi in quel momento lì... Ma tra l'altro Maroni era con lui, in questa diciamo.
Scusi un attimo, ma lei la signora Mauro la conosce? Rosy Mauro, detta la nera?
La conosco, dalle calende greche la conosco.
Ma
era
che idea?
Ragazzina.
Ma ha visto che frequenta questo poliziotto? Pare che dicono che sia il compagno, lei ne sapeva niente?
Culi nudi,
mitico culi nudi.
L'ho visto, piuttosto raffinato, sembra una persona piuttosto colta.
Raffinato colto,
certo,
non
sì, certo.
Non direi raffinato colto.
Poi è bella anche la canzone, no? Poi se il culo nudo era quello della Rosy, non ho capito.
Ma no, culi nudi.
È una questione di stomaco anche.
Ecco, appunto. Ma lei, scusi, appunto, voglio dire, no? Tra i due c'è una bella differenza, mi sembra. Lui dicono sia un bel ragazzo, lei... Così, vista così, lei la conosce bene, com'è la signora Mauro?
Ma lei la chiamavano la pantera della Lega, io la chiamavo la pantegana della
E perché?
Lega.
Perché, scusi?
Perché non mi sembrava una gran pantera.
Non si può vedere, diciamo la verità, come si dice a Roma, non si può guardare, o sbaglio?
Però aveva un suo seguito, lì in Lega succedono cose strane.
Ma il suo seguito da che punto di vista? Cioè era corteggiata?
Sì, dicevano una donna di temperamento, una donna del sud, donna cagliente. Ma lì...
Perché evidentemente ci sa fare a letto, cosa vuole che le dica? O no?
Non so io.
La pantegana, lei la chiamava la pantegana, insomma questa è la realtà. Poi la donna.
Ma lei, ve lo deve dire, lei le fa sesso la Mauro?
A me zero, zero.
Ma sta scherzando, ma io la querelo per diffamazione.
Sono uomini, no?
Scusi un attimo.
Ma non si azzardi neanche a pensarlo.
Ma lei che sta facendo in questo periodo, signora Negri?
Dove
io
lavora?
Sto lavorando per il mio settimanale pavese e sto preparando soprattutto lo spettacolo Giù a Brera.
Ma scusi, mi dicono che lei lavora a Mediaset.
Io lavoro, sì, con Mattino 5, Mattino con 5. Federica Panicucci.
Ma lei è stata, tra l'altro, assunta a Mediaset da poco o sbaglio?
Assunta. Io sto lavorando lì da... Dunque, quando sono venuta via dalla Rai, perché è stato male Sposini, un annetto fa.
Un anno fa. Però ha avuto un contratto da poco, sì, o sbaglio?
Lo chiami contratto.
In che senso, scusi?
Contratino.
Beh, no. Contratino di quanto? L'articolo 2, mi hanno detto, no? No?
2/-2.
Cioè, non è un contratto da giornalista, scusi, signora Negri?
Beh, no, sì, no, io faccio giornalista adesso a tutti gli effetti, però mi hanno voluto lì, mi sono spostata dalla Rai, sì. E sono stata contenta di aderire a Mediaset, prima con Barbara D'Urso, adesso con la Panicucci.
Ma però adesso, da poco, con un contratto da giornalista.
Con un contratto, anche prima però, avevo un contratto da giornalista anche in Rai, cioè nel senso che faccio la giornalista a tutti gli effetti. Ma non è che sentite ridere, ma...
No, ma no, chi ride? Ma il signor Calderoli ci ha messo anche, mi dica la verità, ci ha messo il suo zampino in questa cosa di Mediaset.
Ma figure, Calderoli.
No.
Guardi, ecco, la Sempergo, ecco, quell'articolo lì, perché io...
Quale articolo?
No, il fatto delle parole di Calderoli, perché guardi, proprio appunto...
Che ha detto? Non mi ricordo.
Che aveva... Gianni Brera, che era stato addirittura censurato dalla Lega e sospeso a una festa, cioè... Vabbè, insomma, lasciamo perdere il discorso lavorativo, perché io sono proprio una che... ha dovuto partire da zero e da niente e mi sto facendo un mazzo così.
E Calderoli non ha mai dato una mano, no, da questo punto. Non ha mai aiutato il signor Calderoli.
Anzi.
Ha intralciato, che ha fatto?
Ma sai, quando sei moglie di un politico ti vedono sempre brillare di luce riflessa, no? E a me questo non andava bene. Quindi
Vabbè.
Perché io credo di avere una luce mia e si vede anche.
Si vede, sì.
Insomma, io le cose che so fare, sono una professionista, cioè la mia professionalità è riconosciuta da tutti. Però voglio dire, ho avuto un momento chiaramente in cui ho fatto molta, ma molta fatica, non mi vergogno a dirlo, facevo fatica a tirare alla fine del mese.
Certo. Calderoli,
cioè, alla fine stare con Calderoli l'ha danneggiata.
No, non mi ha né danneggiata né avvantaggiata. Poi se si sceglie sulla strada del cuore, non è che si sceglie sulla strada della carriera. E poi voglio dire.
Però, ma c'è ancora Maddaleno? Vediamo un po' Maddaleno.
Io certo che ci sono. Allora è importante. Segnalo 2 o 3 sulla radio Romare Gabbiati e Dania.
Sì,
e poi se volete mi potete richiamare anche domani.
Sì,
quando volete a vostra disposizione.
No, non si può.
Guardi che non ci sarà un domani, credo, perché lei domani sarà in un reparto molto seguito con una flebo.
Potrebbe con dicembre, gennaio 2013, potrebbe non esserci, potrebbe avvenire l'inabissamento, ma è possibile evitarlo.
L'inabissamento? Ma di chi?
L'inabissamento, l'acqua della nave comune oggi ha superato il 90%, in agosto supererà il 99%.
Laura dalla provincia di Genova, abbassate il
arriveremo al
99%. Laura, provincia di Genova.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Le perdono tutto, meno fatto che lei abbia fatto diventare famoso un personaggio come Parenzo, che
perché
crede di essere un giornalista, invece potrebbe far benissimo l'infermiere, visto i contatti.
Ma perché, che ha detto, scusi?
Niente, così volevo sapere che cosa c'è.
Vabbè,
che
detto così, cioè,
cosa vuol dire? Dico, cosa c'è di eticamente così corretto da parte di un autista che pensa di denunciare il suo datore di lavoro quando questo oramai non vale più niente, ma non prima, quando l'autista avrebbe rischiato il suo posto di lavoro?
Me lo chiedo anch'io, Laura,
cioè,
però
dica se moralmente
non lo so, giudizi morali non le do, però certamente mi suona strano anche a me, non è certamente un eroe, su questo non c'è dubbio.
No, perché questo punto, quando io rischio il posto di lavoro, ma sono talmente corretto moralmente, vado a denunciarlo immediatamente. Certo, lo va a denunciare quando? Quando il momento, tanto oramai trova non vale più niente, il posto comunque lo perde, quindi fa pure la figura del grande moralista. E un Parenzo che decide per, che difende personaggi di questo genere, è veramente, guardi, è una cosa.
Mi segnalano che Maddaleno ha un programma che si occupa di poesia la domenica pomeriggio su Radio Padania Libera, è vero Maddaleno?
Ah, ecco. No, assolutamente, no, c'è, domenica pomeriggio mi pare che ci sia un programma di barzellette,
sì,
in cui appunto mi procurerò di indicarne un paio,
vabbè.
Che realmente, dove sì, fanno ridere malamente, dove
vabbè, a domani 18:30, ciao.
Però,
che puttanaio sul fiume Po'.